Radio Popolare presenta Rocconti, storie musicali ai confini tra fantasia e realtà. Scritto, ideato e narrato da Massimo Bonelli. In questa puntata, La nebbia infinita.
Guarda bene ciò che vedi, raggiungi le stelle, fai volare la fantasia, sogna un sogno e ciò che pensi si realizzerà. Lì, al di sopra dell'arcobaleno, è il segreto per una storia infinita. Una notte strana, anche il buio è diverso. Sto guidando a fari spenti nella notte, circondato da una nebbia infinita, per vedere se poi è tanto difficile morire, come diceva Lucio Battisti. Ma con me nell'auto non c'è il grande Lucio, c'è il piccolo Limal. Limal è l'interprete della colonna sonora del film La storia infinita, fantasiosa e delicata pellicola tratta dallo splendido romanzo di Michael Ende. Ma andiamo con ordine. Limal è in Italia per promuovere la sua musica e io mi occupo di lui. Siamo nella terra del sole, nell'Emilia Romagna degli ombrelloni, dei bimbi che si perdono sulla spiaggia, degli zoccoli, della piadina, dei bomboloni, delle creme abbronzanti e delle orchestrine. Ma l'estate è finita e la terra del sole vive anche quando l'estate è finita. È uno degli ospiti di un noto programma televisivo che si registra in autunno. Con lui, per lo spettacolo, per fare spettacolo, c'è una corista ballerina, la minuscola e graziosa Mandy. Terminato il programma, usciti dal teatro, mi rendo conto che sta scendendo la nebbia, molta nebbia. Visto l'ora tarda, suggerisco a Paul, il manager di Limal, di fermarsi qui per la notte e ripartire il mattino successivo, quando anche la nebbia si sarebbe diradata. No, meglio tornare ora a Milano, dice Paul, ignorando il problema. Ci aspetta una giornata impegnativa, quindi è meglio arrivare e dormire a Milano. Poi, aggiunge, non mi sembra che ci sia così tanta nebbia. Insisto, ma in breve devo cedere alla sua decisione. Saliamo tutti in macchina, al mio fianco Paul, il manager, con il suo cappello da cowboy in pelle, Limal e Mandy comodi sui sedili posteriori. È fondamentale sottolineare che il cantante e la ballerina, se si mettono uno sulle spalle dell'altra, sono alti più o meno come Riccardo Cocciante. Try. per farsi maggiormente notare, hanno i capelli bicolore. Lui rosso e biondo, lei verde rosso. Inoltre, lui è vestito con quasi tutti i colori dell'arcobaleno. Lei degli stessi ne fa uso a metà, perché la parte sotto la vita del suo minuscolo fisico è coperta solo da una minigonna delle dimensioni di un'ampia cintura. Mi siedo alla guida, avvio il motore, accendo la radio per farmi compagnia. Ora la radio sta trasmettendo Drive dei Cars, brano molto appropriato. Who's gonna tell you when? Sul quadro dei comandi, oltre alle tradizionali luci che illuminano ogni angolo del cruscotto, se ne accende una in attesa, nuova, inquietante, minacciosa, e io non so di cosa si tratta. Un po' agitato e speranzoso di fargli cambiare idea, lo faccio notare anche a Paul. Ma lui, già mezzo addormentato, minimizza. Quindi parto. Paul, il manager, dorme con il cappello da cowboy calato sugli occhi. Limal e Mandy, dietro, dormono con le teste appoggiate l'una sull'altra. Sembrano un semaforo lampeggiante. La radio trasmette i Talk Talk. Con costante tensione dovuta a quell'inquietante lucettina e alla nebbia che si fa sempre più fitta. I fari hanno difficoltà a fendere quel muro denso e pericoloso. Such a shame to believe in escape. Dalla Terra del Sole a Milano sono circa 300 chilometri ed è già giunta mezzanotte. Alla prima area di servizio mi fermo a cercare consolazione senza spegnere il motore. Faccio vedere la lucetta inquietante all'incaricato che mi dice: la dinamo non sta caricando la batteria. Basta che lei non spenga il motore e può arrivare al Polo Nord. Intanto facciamo il carburante, così arriva almeno sino a Milano. Non so perché, ma non mi sento rincuorato. Nel frattempo, a fianco, si ferma un'altra macchina per fare rifornimento. Scende Renato Zero, anche lui tra gli ospiti dello spettacolo. Né lui né io sappiamo che in futuro avremo lavorato insieme per una decina di anni. Quindi ci facciamo un cenno di saluto tipico di chi si riconosce senza conoscersi. Osservo l'allegria all'interno della sua auto, lo invidio, non perché è Renato Zero, perché lui sicuramente non ha la lucetta inquietante. Mi rimetto in viaggio senza che il circo presente nella mia auto si sia risvegliato. Ora la radio mi propone i Duran Duran. La nebbia si fa sempre più fitta. Avere solo lei come nemica sarebbe stato già un problema sufficiente. Invece no, il nemico peggiore viaggia con me. È il buio. Non solo quello della notte, non solo quello provocato dalla nebbia, ma il buio in cui pian piano si immerge la macchina. Infatti, è vero che posso arrivare al Polo Nord, ma lentamente, crudelmente, inesorabilmente, i fari esterni e il cruscotto interno si stanno spegnendo. Resto con un filo di luce e pian piano svanisce anche quell'ultimo fondamentale segnale di vita al quale mi stavo aggrappando. Sto guidando nel buio totale, nella fitta nebbia, e chiunque mi segue, senza la possibilità di vedermi, può venirmi addosso. Come avrebbe detto Battisti, guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire. Io non le chiamerei emozioni, ma frustrazioni, profonde e pericolose frustrazioni. Chiaramente spengo anche la radio e per non restare nel crudele silenzio metto in funzione un vecchio mangianastri a pile. Nastro parte con Frankie Goes to Hollywood.
When you hear the air attack warning, you and your family must take cover.
Mi piazzo dietro ad un camion illuminato come un albero di Natale. Almeno, se le altre auto non vedono me, vedranno questa astronave. Chiaramente, per seguirlo, devo andare lentissimo. Non potrei fare altrimenti. Ad un certo punto, lui, il camion, decide di lasciare l'autostrada e io mi ritrovo solitario nella buia angoscia. Cerco, trovo e raggiungo un altro camion natalizio e gli sto dietro. Siamo in novembre e sto sudando. Gocce di sudore mi scendono sugli occhi, fissi verso quel poco di strada che riesco ancora a vedere. Intanto Paul continua a dormire con il cappello da cowboy abbassato sul viso. Anche Limal e Mandy dormono con le loro teste inutilmente fiammanti. Mi viene in mente di usarle come luci di segnalazione, ma scarto subito l'idea. Sottofondo ora c'è Van Halen. Intanto si sono fatte le due di notte e la nebbia è sempre più fitta. And nothing gets me down. You got it tough. In breve, anche l'ultimo camion mi abbandona. Nuovamente nel buio totale, nuovamente nel panico, nuovamente in grave pericolo. Ma ad un certo punto intravedo delle luci più avanti, tante luci. Non è un camion, è un'area di servizio, la salvezza. Vorrei mettere la freccia, ma ovviamente non funziona. Eccomi alla luce. Guardo con amore, gioia ed entusiasmo il distributore. Area di servizio Somalia. Indimenticabile. Non c'è nessuno. Mi avvicino con l'auto a fari spenti verso quella che è la casetta del benzinaio. In sottofondo ora ci sono gli Wham. Senza spegnere il motore. Mi accorgo che l'uomo è all'interno, sta dormendo, sta riposando al calduccio. Richiamo la sua attenzione bussando con delicata energia sul vetro. Allarmato si sveglia, osserva nella mia direzione sorpreso. Intanto si stropiccia gli occhi, si alza e mi viene incontro. Gli spiego la drammatica situazione. Da persona responsabile, mi suggerisce di lasciargli la macchina e di proseguire in taxi. Il taxi lo chiamo io, mi dice. Dato che deve venire da Milano, a quest'ora e con la nebbia, non si fiderebbe della chiamata di uno chiunque. Fa la telefonata dal suo ufficio, poi ritorna, dicendomi che ci vorrà almeno mezz'ora prima che arrivi il taxi. Nel frattempo, guarda con curiosità verso l'auto i miei ospiti dormienti. Lo ringrazio e finalmente mi rilasso. Torno alla macchina e con un po' di coraggio e con incerta decisione spengo il motore. Che silenzio! Ma come diceva Frank Zappa, the torture never stops. La tortura non finisce mai. I miei ospiti si muovono, si svegliano lentamente, ignari di quanto accaduto finora. Mentre scendono dalla macchina, spiego loro ogni cosa. Termino dicendo, ora, finalmente, stiamo aspettando un taxi che ci porterà a Milano. Credo sia l'unica cosa che abbiano capito. Sono le tre di notte. Limahl, la ballerina ed il manager decidono di sgranchirsi le gambe. Pessima idea. Come avevo spiegato, sono agghindati in modo decisamente vistoso. Per chi non lo sapesse, a quest'ora della notte, nelle aree di servizio, sono normalmente parcheggiati numerosi camion, con gli autisti che, dopo una giornata faticosa, riposano nella cabina di guida. Limahl e il suo seguito fanno esercizi ginnici all'aperto, scuotendo le teste luminose e agitando i loro corpi vistosi e colorati. Iniziano ad accendersi i grandi fari dei camion, uno e poi un altro, come occhi di mostri affamati. Prima uno, poi un altro e poi altri ed altri ancora. Il piazzale, dove i cowboy e i due arlecchini si stanno agitando, si illumina quasi come il palco di un teatro. Io sto scambiando qualche parola con il benzinaio e sono staccato da loro. Confesso, non ho alcuna intenzione di avvicinarmi in questo particolare momento, anzi. Lo so, sono un codardo, mi manca il coraggio. Si apre la portiera di un camion e inizia a scendere un autista, poi un altro, da un altro camion, ed un altro ancora. Alla fine sono tanti come i guerrieri della notte. Lentamente si avvicinano vestiti come dei minacciosi Hells Angels. Alcuni camion mettono i motori in moto e il rumore riempie l'aria come un concerto indigesto. Dove erano tutti questi camion quando guidavo al buio e ne avevo tanto bisogno? Dimentico la nebbia, dimentico la lucetta inquietante, dimentico l'ora tarda. C'è una nuova angoscia. La notte dei camionisti viventi. Avrei voluto che Mandy sembrasse una supplente di latino e Limahl un arrotino e che le movenze di Paul si contenessero. Ma agli autisti era così che loro piacevano. Il benzinaio sta seguendo la scena tra il divertito e il preoccupato, ed è quest'ultima la sensazione che condivido con terrore. Limahl coraggio che non mi riconosco, mi dichiaro pronto ad intervenire qualora si presentasse la necessità. Ma nel momento in cui la situazione sembra precipitare pericolosamente e l'atmosfera si fa estremamente minacciosa, arriva il taxi. Arrivano i nostri, fendendo la nebbia con fari come spade laser di guerre stellari. Tutti i timori svaniscono con gli squilli della cavalleria. Quasi ignari dello scampato pericolo, anzi, di tutti i pericoli che hanno scampato, i miei tre originali ospiti salgono tranquillamente sul taxi e ripiombano a dormire. Poco prima delle 5 siamo a Milano. La storia infinita è finalmente finita.
Massimo Bonelli vi ha narrato La nebbia infinita, da racconti, storie musicali ai confini tra fantasia e realtà.